c'era una manifestazione sul banco, però una manifestazione solo di visualizzazione. Poi se la mettiamo ai voti, se la volta successiva facciamo la manifestazione completa, però quella sulla regenerazione del corpo, cioè vivere proprio la propria morte, insomma, proprio fisicamente, non è una esperienza molto, molto semplice. E così perché lo facciamo stasera, facciamo questa, però tutta di una se invece in quell'altro caso la prossima settimana, poi alla fine della prima lezione lo decidiamo, facciamo una meditazione insieme grossolana e sottile. In caso contrario, se non fosse, ripetiamo la meditazione di stasera sottile con qualche particolare di più, e poi alla fine l'ultima lezione, che sarà l'11, mi sembra, non sono sicuro che sia l'11.
Sì, sono il 18.
11, perché il 18 poi sarà troppo caldo. Faremo un'assimilazione. Allora, possiamo iniziare.
Quindi in sostanza abbiamo due lezioni ancora.
Sì, sono due, perché purtroppo mancando di aria condizionata qui, io tra poco la mia malattia mi porterà anzi abbastanza fortunato, perché oggi c'è avanzare, invece andare a riparare c'era un vento da sud domiciliare. Vediamo di poter reggere queste ultime due volte, perché c'è stato l'anno scorso, l'ultima che proprio è stato malissimo. Quando mia nonna diceva quello mi fa male per l'umidità eccetera, ero studente di medicina, allora dicevo ma cosa dici, nei libri non c'è scritto nulla di questo genere, una fesseria, e come facevano i dottori di Salamanca, che dicevano ma nei scritti di Sant'Agostino non c'è nulla che dice che i popoli siano separati dalle acque, non ci sono cristiani separati dalle acque. E allora io nella mia insipienza credevo appunto che l'umidità non avesse nessun potere. Invece poi un giorno ho letto un articolo del British Journal, che è una rivista seria, il quale spiega il meccanismo, cioè si forma un film, un piccolo, proprio invisibile film di umidità sul corpo, che impedisce ai pori di eliminare il calore e che anzi ha un effetto osmotico sui pori e fa sì che l'umidità entri attraverso i pori, così il corpo risulta sempre più caldo e gli organi sempre più gonfi, e l'acqua che normalmente eliminiamo attraverso i pori 250-500 cc al giorno resta trattenuta, e per chi ha già problemi di tensione idrica è un disastro. Perciò l'umidità è una cosa che ha molto valore per alcune patologie.
Prima di iniziare volevo fare una domanda, se però è possibile avere una risposta breve, perché capisco che non voglio, se c'è, esiste un legame, eventualmente solo capire come si collegano il bardo col poa e il ciot, o non c'entrano niente?
No, il bardo col poa sono
sì, certo, no, dice era bardo
può essere collegato.
Se il collegamento è bardo poa e ciot,
sì,
quello è
no, ma il ciot è un particolare sistema, voglio dire, per poi accedere a questo tipo di...
È lo stesso, voglio dire, è soltanto un metodo diverso?
Beh, insomma, voglio dire, non è esattamente così. Uno è un metodo che viene derivato molto dall'antico Tibet. Qui invece si tratta di una dottrina tipica che è stata sviluppata in una maniera diversa. L'altra è proprio praticata sia dai monaci Burn che da molti altri ordini. proprio di un monaco che le, della, della, delle primitive scuole che poi sono state adottate dalla scuola di Lucca. Carmaripa ovviamente apparteneva alle scuole originali, però il rapporto diretto con la appunto trasmissione del confine mentale, ma con ciò poi lo vedremo, ciò è una cosa molto bella e molto importante, ho molti lavori, però è un argomento che ha bisogno di una propria dietica molto avanzata. Beh, finiamo, se facciamo un'amministrazione guidata, seguitemi in ogni aspetto, perché è una cosa che deve essere non solo spiegata ma deve essere proprio meditata. Cominciamo. Talvolta non vi preoccupate se sentite la campana, perché nel momento che sia la prima risoluzione io suonerò la campana. Chiusi del solito, assumete una posizione di Vairocana, delle sette posizioni, naturalmente le ben conoscete, e bisogna respirare profondamente e lentamente per concentrarsi su un punto, perché soltanto la concentrazione su un punto permette di abbandonare temporaneamente la razionalità e portarsi verso lo stato limite, lo stato in cui la mente riesce a produrre le migliori visualizzazioni. Perciò la prima parte fondamentale è la concentrazione univoca su un punto, lasciando scorrere completamente i pensieri senza trattenere nella mente e facendo sì che non ci sia nessuna distrazione. Per qualche minuto una concentrazione sul respiro. Continuate a respirare profondamente, lentamente, però noi crediamo che la nostra vita prosegua all'infinito, una specie di girotondo senza fine, invece poi scopriamo e ritorniamo sempre al solito punto. Diventiamo emigranti in questo mondo. Che devono lasciare la loro temporanea patria, che è in questo mondo appunto. E così quello che per giorni, settimane, mesi, anni abbiamo allontanato, scopriamo che è un'esperienza che dobbiamo affrontare, appunto l'esperienza del dover morire. Ma nella realtà è soltanto la nostra paura che ci fa credere questa cosa. Perché da quando noi abbiamo 12 anni, noi cominciamo a morire giorno dopo giorno. E la morte è la naturale conclusione della vita. Non accettare questo significa non accettare nulla di questo mondo. Perciò, respirando profondamente e lentamente, noi ci troviamo in una condizione in cui il nostro corpo fisico, che non descriveremo in questa meditazione, sta affrontando l'ultima battaglia, quella che si chiama l'agonia, nel quale avvengono le dissoluzioni delle energie corporee. Tutte le energie del corpo si depauperano e piano piano si dissolvono una nell'altra, o meglio, si dissolvono, ma tutto quello che si dissolve entra nella Vaduti, nel canale centrale che durante la nostra vita avremmo dovuto lasciare libero perché non ci sia ostacolo a questo processo. Nel momento che l'acqua si dissolve, la terra si dissolve nell'acqua, ci sentiamo in un mondo completamente alieno, che voi adesso dovete ricreare dentro di voi mentre respirate profondamente e lentamente, visualizzando un cielo che è un cielo all'imbrunire. C'è ancora luce, ma è fioca. E il cielo è completamente senza stelle e non ha il colore naturale. È come se fosse un cielo alieno. Sentiamo molta sete e ci siamo spingere da una forza karmica potente alle spalle con un corpo che quasi non sentiamo nostro, come se non ci appartenesse, però abbiamo le stesse sensazioni che vengono dal corpo e ci sentiamo spinti in avanti perché abbiamo molta sete. E in lontananza vediamo una cosa che non è chiara, perché nell'imbrunire niente è chiaro, ma sembra quasi un lago con riflessi verdastri, azzurrognoli, violacei, è sempre un lago che trova in mezzo a una a spiagge sabbiose. Ci avviciniamo e abbiamo un affanno molto grande. Sentiamo come se questo corpo fosse un corpo alieno, un corpo estraneo. Ci avviciniamo sempre di più, vogliamo bene perché abbiamo molta sete. L'agonia è appena cominciata. Ci avviciniamo, però scopriamo che non c'è acqua. C'è soltanto una grande distesa sabbiosa. Una spiaggia di un mare alieno che non esiste, nel quale siamo costretti a penetrare perché non c'è altra via e non possiamo tornare indietro. E questa sabbia ci attira dentro di sé in una, con una potentissima forza. È una sabbia che non è una sabbia normale, è una sabbia mobile. Siamo pieni di terrore perché stiamo precipitando dentro queste sabbie mobili che prima ci avvolgono le gambe, poi le cosce, poi il bacino, poi l'addome, poi il torace, poi il collo, sino quasi che qualche po' di sabbia ci penetra di e sentiamo che stiamo soffocando. Ecco che improvvisamente un suono, un lampo, un tuono ci riporta alla consapevolezza mentale e ci troviamo che tutto intorno a noi è completamente scomparso e ci troviamo nella stessa condizione di prima, solo spinti da una forza karmica potente che ci porta in avanti. Continuiamo a camminare, il cielo è sempre più alieno, il chiarore della luce è proprio ai minimi termini e ci troviamo avvolti da un densissimo fumo, come se ci trovassimo in mezzo a un incendio ma non c'è nessun fuoco. E questo fumo è come l'incenso di una chiesa, il fumo acre, ma non sappiamo da dove viene e ne siamo completamente circondati, immersi, non vediamo niente, l'angoscia sale e in questo momento comincia la dissoluzione dell'acqua nel fuoco. Il nostro corpo, che non riusciamo a vedere, sta cominciando a perdere liquidi da tutte le parti e naturalmente ha perso anche il potere di sentire, perciò tutto è parafonico in questa situazione nella quale ci troviamo, non sentiamo nulla, né dell'interno né dell'esterno, tutto è alieno. Camminiamo come un cieco cammina, fino a quando a un certo punto mettiamo il piede sopra un sasso scivoloso e veniamo precipitati in un fiume. E sentiamo una condizione di gelo terribile, il nostro corpo si sta raffreddando nella realtà, almeno non tutto il corpo, ma una parte del corpo si sta raffreddando, ma noi immersi nell'acqua ghiacciata sentiamo solo massimamente gli arti freddi, ci trascina in mezzo a una corrente impetuosa, in mezzo ai sassi che urtano contro di noi. Finiamo in quello che sembra un grande lago, invece è un oceano, dove al centro c'è un gorgo grandissimo che sembra in apparenza grandissimo, ma che ci trascina dentro di sé, e penetriamo con un processo di spaghettificazione, cioè le gambe si allungano, veniamo tirati profondamente dentro, ci sentiamo risucchiati e sentiamo l'acqua da tutte le parti, sino a quando quest'acqua arriva alla gola e poi alla bocca e ci sembra di morire. E in questo stesso momento un suono, un lampo, un tuono ci risveglia la consapevolezza mentale e tutto è come se mai accaduto. Non sappiamo dove siamo in un mondo alieno, tutto intorno è qualcosa di irriconoscibile, gli spazi sono immensi e il cielo è diventato sempre più scuro, adesso la luce manca completamente. Ci sentiamo sperduti, non sappiamo cosa fare, vorremmo tornare indietro, avremo tanto desiderio di tornare indietro, ma non possiamo farlo. Una forza tremenda ci spinge in avanti. E in questo momento una parte del corpo comincia a riscaldarsi in maniera incongrua, perché viene una febbre molto alta. Però non lo possiamo vedere questo, perché noi siamo in una dimensione diversa. E stiamo precipitando nella dissoluzione del fuoco nel vento e vediamo da lontano quello che sembrano lucciole, ma non riusciamo a capire perché le lucciole sono bianche, invece queste lucciole sono tutte rosse. Vorremmo allontanarci, ma invece si spinge verso questo luogo sconosciuto, in spazi immensi, in un cielo più nero della pece. E queste scintille, quali sono, anziché le lucciole, cominciano a colpirci e sentiamo bruciori dovunque, nelle gambe, nelle cosce, nelle braccia, sul volto. E il fuoco che le emette divampa fortemente e ci fa sentire un calore insopportabile e veniamo sempre più attirati verso il fuoco con un calore veramente grandissimo. Il nostro corpo sembra quasi fondere al calore che si provoca e sentiamo proprio un'angoscia mortale, siamo sempre più impauriti e ci sentiamo proprio quasi dissolvere dal calore che c'è, quando all'improvviso di nuovo il suono di una ganta o di un tuono o un lampo di luce ci risveglia la consapevolezza mentale e vediamo tutto intorno, non possiamo guardare assolutamente dietro di noi, ma solo ai nostri lati davanti a noi e non c'è nulla, il nulla più assoluto. In questo momento sta avvenendo la dissoluzione del vento e questa è una cosa molto molto grande, perché essa si sta compiendo in un posto dove dobbiamo arrivare. Infatti, spinti fortemente, vediamo una serie di lampade, come lampade a burro, quelle che si usavano nei nostri monasteri, quando noi potevamo percorrere il sentiero della nostra vita, ma sono diverse, la loro fiammella è tenue, sembra una fiammella che si avvicina a quella che arde nei cimiteri. E davanti a noi questo proprio compare, una sorta di foresta pietrificata, come un cimitero pieno di lapidi. E siamo molto spaventati da questa visione, ma ancora più lo diventiamo quando un vento terribile ci avvolge tutti e ci sballotta in alto e in basso, a destra e a sinistra, come se fossimo una piuma soffiata da un vento funebre. Sentiamo una grande angoscia, abbiamo paura di accelerarci a terra, sentiamo una grande nausea, un grande senso di malessere e non abbiamo più la forza di respirare perché l'aria è mancata, sta mancando completamente. Se da quando l'aria fuoriesce tutta e il nostro corpo cessa di respirare, ecco che la dissoluzione del vento si è completata e siamo in uno stato etereo. Da questo momento non abbiamo più il corpo, né il corpo grossolano che abbiamo lasciato in questo mondo, né il corpo apparente. Siamo proprio morti. Il nostro corpo che abbiamo conosciuto nelle nostre fotografie infantili, nei nostri sogni a volte realizzati quando eravamo ragazzi, negli amori che abbiamo conosciuto, nelle delusioni che abbiamo provato, nelle gioie che abbiamo avuto, nelle speranze, non esiste più, o meglio esiste come una carcassa, come quella di qualunque animale. Ma non era questa la nostra vera veste, non era questo il nostro vero corpo. Questo è il corpo grossolano, quello che qualunque sforzo noi facciamo siamo destinati a lasciare in questo mondo. Perciò a questo punto il destino nostro sarà molto diverso. Se abbiamo meditato sulla luce del Dharma, se abbiamo conosciuto gli insegnamenti del Dharma e abbiamo completamente visualizzato il corpo sottile, perché in quello che ci aspetta adesso, in questo mondo diverso dal mondo precedente, fatto di una luce bianca diffusa, una luce bianca fondamentale che diffusa e avvolge tutto, un immenso universo di luce, ma non una luce forte, una luce tenue, che avvolge il nostro corpo sottile, quel corpo che abbiamo dovuto tante volte visualizzare e che adesso invece è libero di qualunque contatto con questo mondo, è libero di qualunque vincolo con questo mondo. Quel corpo sottile procede in questa luce bianca e da quello che era il chakra della corona quando eravamo vivi, ma quello che resta il chakra della corona adesso che siamo morti, emana una luce bianca molto grande, una luce molto chiara, sempre più intensa. Non vediamo più buio, non c'è più buio, il buio che c'era prima, c'è luce, ma siamo sconcertati, non capiamo. La luce è diffusa tutta intorno e non capiamo niente di quello che sta accadendo. Se non abbiamo meditato a lungo, se non abbiamo sviluppato la chiara luce figlio, quella che si sviluppa con la meditazione, con visualizzazione, in questo momento ci troviamo in grande difficoltà a capire tutti i fenomeni luminosi che stanno accadendo. Dei fenomeni luminosi molto intensi. Ma non esiste soltanto nel corpo sottile questo chakra bianco così luminoso, ma esiste un'energia che sta crescendo alla base di quello che era la nostra pelvi nella regione genitale, che adesso non esiste più, nel chakra segreto, si sta formando una profonda luce, si sta evidenziando più che formando, sta apparendo una luce rossa, molto sanguigna, simile al sangue del cuore, che è una luce di accrescimento. Questa luce aumenta sempre di più. È come se fossero due poli, i poli di una calamita. La luce bianca, molto evidente, ma ancora non completamente luminosa, comincia a scendere nella Vadutti, nel canale centrale, e a unirsi alla luce rossa dello stato di accrescimento che sta cominciando a salire dal pube. Per qualche minuto soffermatevi sulla Lavanutti, il canale centrale Duet, con queste due chakra, il chakra della corona, da cui parte questa luce bianca brillante, e il chakra segreto, da cui parte questa luce rossa. Seguitemi, ma molto piano, mentre uno sale, l'altro scende e si uniscono a livello del cuore. Fate questo con molta pazienza, molta attenzione, molto lentamente, e visualizzate tutto ciò in maniera molto molto distinta. È il momento decisivo di unire il principio della luce bianca materna con la luce rossa paterna. I due principi devono unirsi, perché da questo poi dipenderà successivamente la generazione possibile in un'altra vita. Perché quello che abbiamo fatto tante volte, unendo le due bodhicitta, solo che a questo punto non le uniamo a livello del chakra segreto, ma nel nostro corpo queste luci sono già presenti a livello della corona e a livello del chakra segreto. Perciò non è difficile unirle in una profonda luce purpurina che piano piano si trasforma, diventando sempre più luminosa. specie di sole nero, una cosa mai vista, un grande buco nero super massiccio, che si attrae verso di sé. È una visione tremenda, orribile, ma non dobbiamo avere paura, perché non è niente di pericoloso. È la luce nera del quasi ottenimento, e questo sole nero o questo buco nero è veramente un tunnel spazio-temporale. È qualche cosa di più di quello che è descritto nei testi. È un vero tunnel spazio-temporale che ci porta in altri universi, in altri multiversi, in altre dimensioni, verso le terre pure del Buddha. Se non abbiamo paura in questo momento, si ha un viaggio, certo difficoltoso, all'interno di questo tunnel spazio-temporale che stiamo facendo, e per quello dobbiamo conservare la consapevolezza mentale, perché tutto è produzione della nostra mente, però solo la mente consapevole non produce mostri, gli altri menti producono tutti i mostri. Anche in mezzo a questo tunnel così pericoloso, di questo sole nero così alieno, alla fine di questo tunnel c'è qualche cosa di meraviglioso, di incredibile, una luce bianca abbagliante con riflessi verdastri, che è la chiara luce madre, quello che è sempre stato in questo universo e sempre sarà, la luce di José. Questa nostra luce che è stata formata come luce, come chiara luce figlio durante le nostre meditazioni, adesso esce da questo tunnel spazio-temporale e non è più in un mondo sconosciuto, ma in un mondo di completa luce, che riconosce come la vera madre, la chiara luce madre, dalla quale tutti siamo derivati, la nostra vera origine, la nostra vera natura, la nostra vera essenza, nella quale noi adesso, che siamo la chiara luce figlio, ci dobbiamo assimilare. E questo è un processo molto difficile che descriveremo, che non è possibile fare adesso, ma fate una meditazione sin quando sentite le mie parole, come una grande sfera di luce bianca che, rappresentata dalla luce, dalla chiara luce figlio, venga piano piano assimilata dalla chiara luce madre, una luce bianca abbagliante con riflessi verdastri, dentro la quale dobbiamo assimilarci e diventare la stessa cosa. Concentratevi profondamente e vivete questa esperienza come se fosse reale. Non è facile, ci vuole qualche tempo, però tutto sarà immerso di luce, sin quando sentirete il suono della canta. domande. Possibile, ma...
La consapevolezza
della mente è legata a quanto la mente è stata affinata nel corso della nostra vita. Secondo il principio secondo principio della termodinamica e secondo la legge dell'entropia che vale in questo mondo e in tutti i mondi possibili, tutte le sostanze materiali e le energie sono soggette a un processo di profondo degradamento, perciò vale dallo stato superiore allo stato inferiore, a meno che attraverso la forza lavoro non possa essere ripristinato lo stato precedente. Per cui è possibile applicare questo anche a qualunque tipo di degradazione che avviene, per cui noi abbiamo necessità di avere la cosa principale, la consapevolezza mentale. Tutta la dottrina del Dharma Buddha è finalizzata a ottenere la consapevolezza mentale, perché secondo l'insegnamento del maestro la consapevolezza mentale permette di scegliere, di distinguere, di operare in quello che alla fine non può diventare che il bene, perché se hai consapevolezza del male ovviamente lo rifiuti e ne hai orrore. Quando non hai consapevolezza del male che fai, non ne hai orrore e non lo rifiuti. Invece una volta che acquisti consapevolezza del male, tu ovviamente lo rifiuti e persegui la via del bene, sempre ricordando che devi perseguire ciò che è bene per te, ma non è male per gli altri con i quali lo fai. E questa consapevolezza si chiama uno stato di coscienza superiore, in tibetano Rigpa, che è contrapposto a quello che non ha consapevolezza, cioè l'ignoranza. Infatti l'ignoranza si chiama Maripa. E bisogna, la consapevolezza è unita anche a un tipo di conoscenza superiore, Sherab si dice in tibetano, che è la base fondamentale di tutti i processi di trasformazione. Ovviamente in quel momento molti si troveranno in difficoltà, molti non sapranno. Non è facile accettare di entrare in un tunnel spazio-temporale, e molte persone che hanno una mente intuitiva, una mente di chiara luce, la mente di chiara luce invece trovano la loro via intuitivamente. Nel caso questo non si potesse, certamente le preghiere, le meditazioni e certe altre tecniche yogiche che non posso però rivelare possono aiutare la mente turbata e non consapevole in una via di consapevolezza tardiva, che non assicura certo un'assimilazione con la chiara luce, vale a dire la perfetta illuminazione, ma senza dubbio può portare a una rinascita meno sfavorevole. Il principio nostro deve essere sempre acquisire la consapevolezza mentale, che però non è possibile acquisire senza avere intanto motivazione, che questo sia importante, perché se io voglio dire lascio la mente grossolana al suo normale destino, questa che è una mente profondamente ordinaria ripeterà sempre gli stessi errori con i quali sono impostato, seguirà sempre una via condizionata, perché questo è un mondo condizionato pieno di banalità, di errori, di pregiudizi, di contaminazioni karmiche, contaminazioni avventizie, con il risultato che naturalmente peggiorerà costantemente la propria situazione. Perciò diciamo prima di tutto essere motivati dal fatto di avere una mente grossolana e una mente ordinaria da raffinare con il processo della meditazione. Ma ciò non basta, perché naturalmente bisogna che perseguire questo processo di raffinazione mentale con una costante energia, cioè una continua applicazione alle tecniche che portano a questo tipo di raffinazione. Ma ciò non è possibile senza l'insegnamento di un maestro qualificato, di una scuola qualificata, che abbia lineati di scuola qualificata e che sia un maestro riconoscibile per gli insegnamenti che dà e per il suo comportamento, ma prima di tutto è riconoscibile per gli insegnamenti che dà, che sono più importanti del comportamento. Siamo tutti fragili e molto molto miserevoli, però l'insegnamento deve essere puro. Certo, anche il comportamento deve essere puro, ma talvolta il comportamento non è puro, ma deve valere per scegliere il maestro il fatto che il suo insegnamento sia puro. E perciò è molto importante l'insegnamento dato, perché questo porta alla disciplina mentale, cioè quella qualità che fa sì che la mente non diventi abitudinaria e non ripeta gli errori, ma si dia delle regole. Disciplina è un termine molto, molto importante, perché deriva, come la parola discepolo, che gli è parente, dal verbo discere, che vuol dire imparare. Ovviamente non si può avere disciplina se non si impara un atteggiamento e un comportamento disciplinato attraverso l'insegnamento, ripeto, di un maestro qualificato, che certo meglio di tutti sarebbe che desse col suo esempio e con lo stile dei maestri il suo insegnamento. Però nonostante ciò è molto importante, la cosa più importante è che l'insegnamento sia puro, perché potrebbe essere un maestro purissimo ma non dà un insegnamento puro. Noi dobbiamo avere un insegnamento puro, perché soltanto capendo la natura originaria della mente, cioè quello che si chiama puro, appunto, originario, noi possiamo capire che la nostra finalità è l'assimilazione alla chiara luce madre, senza la quale tutto il nostro percorso diventa un girotondo infinito, sansarico, in cui noi ripetiamo sempre le stesse cose. Ma indipendentemente dal fatto che uno possa credere nella nostra dottrina, che è una dottrina esperienziale, chiunque la può ripetere dentro di sé, quello che è importante, quello che è più importante, è che non dà frutti soltanto in questa dimensione diversa che io ho descritto stasera, ma dà frutti già in questa terra, in questo mondo che attraversiamo, che percorriamo da pellegrini, fragili ombre di una vita molto fragile. Noi abbiamo possibilità, attraverso questo insegnamento del bardo, di superare le nostre paure, di vivere le nostre esperienze con consapevolezza, avendo vissuto in questo mondo con una conoscenza e un atteggiamento consapevole. Ma ripeto, la motivazione non da sola non è sufficiente, la costante energia da sola non è sufficiente. E perfino il maestro e il metodo che insegna non è sufficiente. Soltanto una quarta parte è sufficiente, se naturalmente si rispettano le prime tre, ed è la pratica. Insisto moltissimo su questo punto, perché io conosco dei musicisti, va bene, conosco dei musicisti, il mio maestro diceva imparate dai musicisti. Ma io non sapevo che cosa fosse questa cosa, credevo che i musicisti suonassero qualche cosa che insomma avevano qualità per suonare. Poi che ne ho conosciuto alcuni, i musicisti praticano le loro performance il loro continuo autoinsegnamento per 8, 10, 12 ore al giorno. Ovviamente non dico che dobbiamo essere come i lama tibetani che nel loro monastero praticano questo 8, 10, 12 ore al giorno, però diciamo un periodo per persone come noi che hanno scelto un livello di pratica superiore, almeno di mezz'ora al giorno, tutto per se stessi, in una condizione di nobile silenzio, in una condizione di allontanamento, di non confusione con questo mondo, può portare in un tempo che è vario a seconda delle qualità karmiche alla consapevolezza mentale che porterà la mente a non confondersi nel momento del bando. Stasera, per mia scelta, non ho parlato dei 20 sottili karmici che penetrano, dando appunto questa profonda trasformazione a livello del passaggio, i 20 karmici che sostenevano la vita, i 5 e 20 karmici superiori e i 20 karmici inferiori. Ne parlerò appunto nella ultima volta, dicendo qualche cosa di importante, spiegando che cosa sono i 20 karmici, perché questo è il problema, cioè il vento karmico è quello che permette alla mente, l'energia che permette alla mente di avanzare nel bardo, e perciò il vento karmico è come questo vento karmico che si chiama Lun, è quello che permette alla Sem, cioè alla mente, di diventare Sem Lun, come un cavaliere in groppa al suo cavallo, senza il quale non si va da nessuna parte. Capito? Il vento karmico è molto importante ed è legato non solo al principio di causa-effetto, ma al principio di relazione. È un concetto molto importante che svilupperò in un altro momento, però basti dire adesso che questo principio di causa-effetto grossolano non basta a spiegare tutto il fenomeno karmico, perché sennò non si capisce. Molto di più è importante capire il principio di relazione, cioè il principio in cui le cose sono interdipendenti e di per sé appunto si dice tendrel in tibetano, senza possibilità di sostenersi che su se stesse, ma solo sostenendosi ad altri fenomeni, che fa sì che appunto questo mondo sia costantemente un mondo condizionato e assolutamente convenzionale e assolutamente apparente. Se invece noi applichiamo le quattro regole della non misurazione, della non osservazione, della non discriminazione e come si dice, della non divisione, noi riusciamo a ottenere quello che si chiama l'unità del tutto. E allora a quel punto, nel momento del bardo che noi viviamo anche nella vita attuale, scopriremo allora che il tutto quello che esiste in tutti gli universi possibili, il vuoto che si chiama Tompali in tibetano, Shunyata in sanscrito, il tutto, il vuoto, la mente, che dice sempre in tibetano, e la luce, o se appunto la luce, chiara luce, sono la stessa cosa, è solo la nostra natura oscura legata ai nostri colpi, alle nostre pulsioni, alle nostre perversioni, ai nostri desideri malati, che non permette di acquisire per molto tempo, magari per molte vite, questa purezza della luce originaria, ma che rimane sempre dentro di noi. Noi riusciremo a ottenere la via della liberazione, a essere liberati completamente, solo quando noi appunto ci libereremo di questo peso del corpo, il peso che lasceremo appunto al momento della morte, ma il peso attuale legato appunto ai nostri bramosie, desideri, paure, rabbia, invidie, maldicenze, tutto quello che sia, che ci fa sì che siamo sempre confusi, confusi con, vuol dire con questo mondo. Sino a quando saremo confusi con questo mondo, la luce di Osel, cioè la chiara luce pura, non apparirà mai, perché non si potrà mai riconoscere e non si potrà mai sposare, perché non abbiamo sviluppato la chiara luce figlio, quello che possiamo sviluppare con meditazioni costanti e continue.